Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Cari fratelli e sorelle, pace bene. Siamo qui anche stasera per continuare il nostro corso di teologia della perfezione cristiana, conosciuto anche come pillole di spiritualità. Dopo aver visto un po' le manifestazioni anche dello sviluppo straordinario delle tentazioni, appunto con alcune manifestazioni straordinarie del diavolo, ritorniamo nella nostra vita in un certo senso con cose che di fatto sono più comuni a tutti. Infatti oggi faremo un capitolo che parla della lotta contro la propria carne. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il mondo e il demonio sono i nostri principali nemici esterni, però ne portiamo tutti uno interno mille volte più terribile, cioè la nostra umanità. Precisiamo innanzitutto che non è l'umanità ad essere negativa, perché purtroppo poi si arriva a dire che tutto ciò che è umano è negativo, ma il nostro, di fatto, volere, la nostra inclinazione e la nostra piacere, diciamo, ad essere totalmente umani e poco divini. Mi spiego un po' meglio, nel senso che tante volte noi appunto cerchiamo di non entrare in un cammino di conversione perché di fatto, se così possiamo dire, i piaceri della vita ci piacciono, no? Appunto. E anche qui poi faremo dei distinguo, perché non è che il piacere della vita in quanto tale sia negativo. Di fatto è quanto l'uso noi di questi piaceri li portiamo appunto li trattiamo da un punto di vista prettamente egoistico e non da un punto di vista prettamente spirituale. Ad esempio, le due maniere in cui il nostro corpo ci muove guerra, così diciamo, sono innanzitutto l'orrore istintivo per la sofferenza e un'insaziabile brama di godere. Vediamole adesso in modo particolare. E iniziamo proprio con la sete insaziabile dei godimenti, cioè quella tendenza caratteristica della nostra sensualità. L'orrore della sofferenza non è che la conseguenza logica e l'aspetto negativo di questa sete. Rifuggiamo dal dolore perché amiamo il piacere. Questa tendenza al piacere prende il nome di concupiscenza. È logico che non è che noi dobbiamo allora, ah che bello, sì, soffriamo tutti. Non è questo naturalmente quello che il Signore vuole da noi, anche se purtroppo in un periodo storico della vita, della Chiesa, c'è stata un po' questa esagerazione, anche questa vita di penitenza, di mortificazione. Ma il Concilio Vaticano II ci ricorda proprio come anche la penitenza e la mortificazione sono dati anche dalla vita quotidiana. La nostra vita ha normalmente dei momenti di gioia e normalmente dei momenti di difficoltà, di sofferenza. Cos'è allora la concupiscenza? San Tommaso, sulle orme di Aristotele, definisce la concupiscenza come l'appetito del piacere. Risiede propriamente nell'appetito sensitivo, ma appartiene anche all'anima, perché data l'intima unione dell'anima e del corpo, il bene dei sensi è pure il bene del tutto. Il piacere, anche quello sensibile o corporale, per sé non è cattivo. È stato Dio autore della natura a porlo nell'esercizio di certe attività naturali, per facilitarle e stimolarle. Tuttavia, dopo la colpa originale, viene meno l'equilibrio della nostra facoltà, che sottometteva pienamente alla ragione i nostri appetiti inferiori. Da allora la concupiscenza, o appetito del piacere, si leva molte volte contro le esigenze della ragione e ci spinge al peccato. Nessuno mai espresso con maggior vivacità e drammaticità di San Paolo questo contrasto tra la carne e lo spirito, questa lotta accanita, incessante, che tutti dobbiamo sostenere contro noi stessi, così da sottomettere gli istinti corporali al controllo e al governo della ragione illuminata dalla fede. È difficile stabilire il limite che separa il lecito dall'illecito nel piacere e mantenersi sempre nella sfera dell'onesto. Facciamo un esempio molto banale, no? Un cioccolatino. Io ho voglia di mangiarmi un cioccolatino e mi mangio un cioccolatino, per cui di fatto sto dando un piacere al mio palato e al mio corpo, che di per sé ci può stare benissimo. Il problema è appunto quando questo cioccolatino diventano 15, capite? Oppure la dipendenza totale dal cioccolatino, perché io se non mangio il cioccolatino sto male. Allora capite che di fatto, che appunto poi si entra nel peccato della gola, ci fa capire come davvero il nostro essere in Cristo ci porta ad essere totalmente liberi, e queste cose invece di fatto liberi non ci fanno essere. Siamo comunque dipendenti, no? Quelle persone che se non bevono il caffè sono morte, no? Che è un conto il caffè per svegliarsi la mattina o il caffè dopo pranzo o come volete voi, ma c'è una persona che arrivano a bere 15, 16, 17 caffè al giorno, no? E questo ci fa capire come di fatto non è più allora un'esigenza o un piacere buono, appunto lecito, di bersi un buon caffè, ma è proprio quel piacere insano di supprire a una mia mancanza con il caffè, per cui diventa una dipendenza, come può essere, passatemi la battuta, quella della droga o dell'alcol. Questa difficoltà appare evidente qualora si consideri che l'usito di piaceri leciti spesso serve da attrattiva, da incentivo per quelli disordinati e illeciti. La mortificazione cristiana consigliò sempre di privarsi di molte cose lecite e di molti piaceri onesti, non perché si ostini a vedere il peccato dove non c'è, e ripeto, non c'è niente di male di mangiarsi il cioccolatino, per capirci, ma a difesa e garanzia del bene, troppo esposto al pericolo quando ci si avvicina imprudentemente ai confini del male. Le soddisfazioni concesse ad un senso risvegliano spesso gli appetiti degli altri. Il motivo è che il piacere, localizzato nei cinque sensi, si trova diffuso per tutto il corpo e quando se ne tocca una si fa vibrare tutto l'organismo. La formazione vale tutto per il senso del tatto, che è presente in ogni punto del corpo e che dopo il peccato originale tende ai piaceri animaleschi con una vivacità e una violenza di gran lunga superiore a quelle degli altri sensi. Pensate ad esempio a una cosa molto banale, la pubblicità. A volte noi abbiamo per delle pubblicità, no? Delle scene in cui ci sono scene di sesso, oppure uomini nudi o donne nude, che non c'entrano niente, proprio nulla. C'è una pubblicità che gira in questi giorni in cui si vede questo ragazzotto tutto muscoloso che a un certo punto si spoglia nudo e va a farsi la doccia e intanto deve comprare la casa. Cioè, che senso ha da un certo punto di vista? È che vedendo questo uomo nudo mi parte mentalmente, no? Tutta l'idea della sessualità, per cui se prendo la casa in quell'agenzia immobiliare io allora godo pienamente di tutto. Vedete, questo è il discorso che stiamo facendo, come normalmente certe cose anche lecite appunto ci portano poi a soddisfare dei piaceri, oppure peggio ancora, come nel caso questo che dicevo adesso, ci inducono a fare determinate cose perché ci ricordano altre cose. E guardate che questa è una cosa molto sottile e l'ho trovata dappertutto. Per vendere un orologio tante volte metti una donna nuda con l'orologio e basta, ma non per far vedere l'orologio, ma per far vedere la donna nuda in un certo senso. Nonostante le molteplicità degli istinti corporali, la lotta principale si orienta attorno alle due tendenze che presiedono la conservazione dell'individuo e della specie, ovvero la nutrizione e la generazione. È quello che dicevamo prima, no? L'80% delle pubblicità di che cosa parlano? Di roba da mangiare. E l'altra metà di solito usa scene sessuali per farti comprare le cose che tu devi comprare. Le altre si mettono sempre e quasi sempre al servizio di queste, che assorbono e tiranneggiano l'uomo. Ed è necessario aggiungere che in queste due opzioni vitali la concupiscenza cerca unicamente il piacere e il godimento, senza nessun riguardo per il suo fine provvidenziale e morale, che è la conservazione dell'individuo e della specie. Ecco come l'autore Bossuet descrive questi due eccessi che costituiscono di fatto una vergogna. Il piacere del cibo li rende schiavi. Invece di mangiare per vivere, sembra che vivano per mangiare. Avete notato quante trasmissioni adesso noi abbiamo di cucina o cose che riguardano cucine, ristoranti, bar, alberghi, eccetera, 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 no? Anche coloro che sanno regolare i loro desideri e prendono il cibo per vivere normalmente, ingannati e sedotti dal piacere, vanno oltre i giusti limiti. Si lasciano vincere insensibilmente nel loro appetito e non cedono mai, e non credono, scusate, mai di aver soddisfatto interamente le loro necessità finché i cibi e le bevande sollecitano i loro gusti. Così dice Sant'Agostino: la concupiscenza non sa mai dove termina la necessità. Perché di fatto io non ho bisogno di mangiare perché ho fame, ma mangio per il gusto di mangiare. Che, fermi, scusate, ci può stare il pranzo con gli amici, il pranzo di spose, la festa in cui noi mangiamo anche in maniera esagerata, no? Siamo appena usciti dalle feste di Natale e ci sta che comunque ci sia quel momento di festa, quel momento di, appunto, di abbondanza anche del cibo. Il problema è quando di fatto questa abbondanza diventa normale, per cui devo sempre avere da mangiare, da mangiare, da mangiare. E guarda che ci sono tante persone che vivono così. È vero che poi entra anche quella malattia che ci porta appunto a mangiare in continuazione per poi essere per compensare appunto degli altri disturbi. Però rientriamo in questo caso nel campo medico. Invece sono proprio persone che proprio vivono in funzione del cibo solo per il gusto di mangiare, rovinando poi di fatto anche la loro sana vita, no? Il detto latino che diceva mens sana in corpore sano, è logico che più io non ho dei parametri vitali normali, più allora anche la mia mente, il mio ragionare può essere appunto condizionato appunto dal panino col salame e non dalla logica appunto e dalla vita quotidiana. Ci troviamo allora davanti alla presenza di una malattia che il contagio della carne comunica allo spirito, una malattia contro la quale non si deve mai cessare di combattere adottando come rimedi la sobrietà e la temperanza, l'astinenza e il digiuno. Chi oserà pensare agli eccessi che si presentano in forma molto più pericolosa in un altro dei piaceri dei sensi? Chi avrà l'ardire allora di parlare o di pensare di essi, dal momento che non se ne può parlare senza vergogna e non si possono pensare anche solo per fuggirli o detestarli senza pericolo? Oh mio Dio, chi avrà il coraggio di parlare di quella piaga profonda e vergognosa della natura, di quella concupiscenza che assoggetta l'anima al corpo con legami tanto dolci e stretti, così difficili da spezzare a fronte di tanti spaventosi disordini del genere umano? Continua Bossuet: maledetta la terra, una e mille volte maledetta la terra, dalla quale sale continuamente un fumo tanto denso, vapori tanto neri, che si sprigionano da queste tenebrose passioni, occultandoci il cielo e la luce e attirandoci fulmini della giustizia divina. Il libro si intitola Trattato della concupiscenza di Bossuet. Che cosa vuol dire? Non è che maledice la terra appunto in quanto tale, ma quando appunto la terra prende sopravvento nella nostra vita e nella nostra anima, il posto del cielo, allora sì che appunto questo fumo che ci tiene lontano da Dio. Queste due specie di piaceri vergognosi stanno in intima relazione tra loro, infatti di fatto la gola e la lussuria sono due sorelle. La gola, appunto, dice un detto, è l'anticamera della lussuria. La Sacra Scrittura spesso li associa e l'esperienza conferma ogni giorno la parola ispirata. La radice di questa mutua e pericolosa influenza va ricercata nella natura stessa dell'uomo. È incalcolabile il danno che tali appetiti non mortificati ci possono arrecare. Non solo ci impediscono la perfezione, ma mettono a repentaglio la stessa eterna salvezza. Tale slittamento verso il fango della terra è diametralmente opposto alla perfezione cristiana, che distacca l'uomo dalle creature inferiore e lo eleva fino all'intima unione con Dio. L'uomo sensuale non solamente non sta unito a Dio, ma perde il senso delle cose divine, come dice San Paolo. La sua vita riposa nei piaceri del corpo. Schiavo delle sue passioni, ha abbandonato le altezze luminose dello spirito per immergersi nella voluttà della carne. Il mondo della fede rimane chiuso per lui e non vede in esso che contraddizioni e assurdità. Questo è logico, no? Dicevamo, se vi ricordate un po' di tempo fa, che più io vivo in peccato, più mi allontano dalla grazia di Dio e più di fatto non vedo la presenza di Dio nella mia vita. E incomincio poi a denigrare di fatto tutto quello che mi gira intorno. Allora è qui il passaggio che dobbiamo proprio un po' considerare attentamente questa sera. quanto di fatto noi siamo disposti a seguire Dio. Ripeto, perché può essere molto in fraintesi tutta la catechesi di stasera. Non sono di per sé delle cose negative, né il mangiare né la sessualità. Assolutamente, sono doni di Dio. È l'uso che noi facciamo. Tant'è che da un certo punto di vista anche psicologico, l'abuso del cibo, la bulimia, no? O l'abuso del sesso porta a una dipendenza. Ci sono sempre più ormai persone che sono dipendenti dal sesso e non riescono a vivere senza il sesso. E capite che diventa proprio non solo allora una malattia dell'anima, ma in questo caso diventa proprio anche una malattia del corpo. Ci sono anche delle comunità che aiutano a uscire proprio da questa dipendenza, perché comunque sia si tratta di una dipendenza. Quando una cosa diventa necessaria per la nostra vita, no? Io posso essere anche dipendente dalla preghiera. Ci sono secondo me dei personaggi famosi che sono passati dalla cocaina alla Madonna e non voglio fare nomi, però per amor del cielo è meglio, nel senso alla fine risparmi anche soldi, no? Mettiamola così in battuta. Però comunque sia anche la fede può essere che porti all'esasperazione dell'uomo. Ci sono persone che vivono in funzione della fogliolina che cade, è lo Spirito Santo che mi ha detto che devo stare attento perché la mia vita... No, è semplicemente autunno e le foglie cadono. Noi ricordiamoci che dobbiamo essere liberi e per essere liberi non dobbiamo essere dipendenti. Dobbiamo essere dipendenti in senso buono solo da Dio e dall'amore di Dio. E noi dobbiamo essere obbligati, se così possiamo dire, ad amare Dio. Non obbligati nel senso brutto, ma nel senso che proprio abbiamo quel dovere, proprio nato da noi, dalla nostra libertà, di poter amare Dio. Dunque, quanto abbiamo detto della sensualità in genere, risulta particolarmente vero nella degradazione dell'impurità. Essa di solito sovverte completamente i sensi e distrae gli occhi dell'anima del cielo e delle verità eterne. Citiamo un autore che appunto nel libro Sermoni sull'impurità, l'autore è Bourdelac, francese, che dice: volere che un uomo carnale nutra pensieri spirituali è volere che la carne diventi spirito. Ed ecco perché l'apostolo afferma che un uomo posseduto da questa passione, anche se intelligente per altri aspetti, non comprende e non conosce le cose di Dio. Esse non hanno a che vedere con quelle che sostituiscono il suo infelice patrimonio. E così vediamo queste persone, schiave della loro sensualità, quando le passioni le sollecita, chiudere gli occhi a tutte le considerazioni divine e umane. Perdono soprattutto tre fondamentali conoscenze: di se stessi, del proprio peccato e di Dio. Scusate, l'autore è Bourdelou, non Bourdelac, ma è Bourdelou. E questo che ci fa capire che nel momento in cui io vivo schiavo della passione, io perdo la conoscenza di me stesso, del mio peccato e di Dio. Anche qui facciamo un distinguo: non è quelle persone di cui stiamo parlando adesso, non sono quelle che magari passa un bel figliolo, una bella figliola, guardano e dicono tra sé: ma che bel figliolo, che bella figliola. Ma è proprio quel peccato che è insito dentro, in cui io vivo solo in funzione di questo. E vi assicuro che sul discorso della sessualità tantissime persone vivono in questa situazione, in cui tutto veramente è focalizzato alla sessualità. Tutto. Ogni movimento, ogni azione è sempre, tra virgolette, finalizzato alla sessualità. Allora ci sono dei rimedi contro la concupiscenza? Certo che ci sono. La lotta contro la propria sensualità termina di fatto con la morte. Questo è un dato di fatto, perché anche se magari a un certo punto il corpo dal punto di vista carnale e sessuale magari non mi segue più, però capite anche che da vecchio io posso essere alcolizzato, io posso essere uno che mangia tutto spiano. Allora, questo appunto rimedio assume un carattere di particolare violenza all'inizio della vita spirituale, quella che i mistici chiamano la via purgativa. Sapete che c'è la via purgativa, la via unitiva e la via illuminativa. La via purgativa è quella che di fatto è l'anima che si è appena convertita, quella persona che si è appena convertita, per cui avrà molta più difficoltà ad abbandonare certi peccati, anche perché creano dipendenza, come abbiamo visto. E creando dipendenza il nostro corpo li esige, li pretende. Però appunto, e qui è la facilità di cadere nel peccato, di ripetere lo stesso peccato e di lasciarsi appunto andare al piacere non sano. Ed è qui che ci fa capire anche come soprattutto quest'anima tornata a Dio dopo una vita di disordini e di peccati naturalmente è più tentata dal demonio, perché non vuole perderla. Perché più l'anima è vicina a Dio e più l'anima si allontana dal demonio, più il demonio farà di tutto per portarselo a casa, no? La ragione naturale ci suggerisce infatti alcuni rimedi utili alla pratica. I più efficaci però ci provengono dalla fede e sono di indole soprannaturale. Ad esempio, un primo rimedio è mortificarsi nelle cose lecite. La prima precauzione di prendere nella lotta contro la propria sensualità è quella di non giungere mai al limite delle soddisfazioni permesse. Pretendere di fermarsi in tempo e con l'aiuto della ragione di avvertire il limite preciso oltre il quale comincia il peccato, di fatto una stoltezza. Clemente Alessandrino afferma che ben presto faranno quello che non è permesso coloro i quali fanno tutto quello che è permesso. D'altra parte, come non si può conciliare con la perfezione una condotta che non fa caso dei consigli e non tiene in considerazione se non i peccati più gravi? È incredibile fin dove si può giungere nella mortificazione dei propri gusti e capricci senza compromettere affatto, anzi favorendo, la salute del corpo e il benessere dell'anima. Se vogliamo mantenerci lontani dal peccato e cambiare e camminare a grandi passi verso la perfezione, è necessario sbarazzarsi senza esitazione di un gran numero di sensazioni intese a soddisfare la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Ritorneremo poi più avanti questi argomenti, su questo argomento quando tratteremo della purificazione dei sensi. Facciamo un esempio molto banale. Io sono dipendente dal caffè, non è il mio caso perché il caffè non piace, sono penso dei 15 italiani che non beve praticamente mai caffè. Allora, io sono appunto amante del caffè e ripeto, in quanto tale non c'è nessun problema. Mi decido a bere 4 caffè al giorno, uno appena sveglio, uno la mattina, uno dopo pranzo, uno a metà pomeriggio, ad esempio. Per cui porto i miei 15 caffè al giorno a 4. Questo di fatto è un mortificarsi nelle cose lecite. I famosi fioretti che si facevano in Quaresima, no? Quando eravamo bambini si parlava dei fioretti, no? Non mangiare il cioccolatino per far contento Gesù. E tu da piccolo dicevi: cosa gli interesserà a Gesù se io mangio o non mangio il cioccolatino, no? Ma era di fatto questo, imparare a privarsi ogni tanto di un qualche cosa che è lecito e che è appunto concesso sia dalla legge civile che dalla legge religiosa, ma per imparare poi a resistere su quelle situazioni o su quelle tentazioni che mi possono arrivare. Abbiamo sentito, no, che io se soddisfo sempre i miei desideri, io farò una fatica allucinante quella volta in cui non devo soddisfare il mio desiderio. È questo quel passaggio fondamentale. Per cui il cioccolatino in meno, il caffè in meno, non mangiare più il cioccolato, quello è un altro discorso. Il cioccolatino in meno mi porta a dire: non mi è dovuto tutto, e soprattutto mi farà resistere a quella tentazione che arriverà con più forza e io riuscirò anche a vincerla dicendo no. Avete capito il passaggio, no? È molto semplice di fatto. Un secondo metodo è appunto quello di amare la sofferenza e la croce, e anche qui deve appunto bene specificare cosa vuol dire. Nulla si oppone tanto agli assalti della sensualità quanto il soffrire con calma e costanza d'animo gli assalti del dolore e imporselo volontariamente. Tale è stata sempre la condotta di tanti santi che giunsero a volte fino all'incredibile nella pratica positiva della mortificazione cristiana. La ricompensa per tali privazioni è splendida anche su questa terra. Viene un momento in cui non possono più soffrire perché hanno trovato la loro gioia nel dolore. Frasi come «o patire o morire» di Santa Teresa, «non può morire ma patire» di Santa Maddalena de' Pazzi, «patire il Signore ed essere disprezzato per voi» San Giovanni della Croce, «sono giunto al punto di non poter più soffrire perché mi è dolce ogni patimento» Santa Teresa di Gesù Bambino, suppongono un meraviglioso dominio di sé, rappresentano la migliore salvaguardia contro gli assalti della sensualità. È anche vero che a volte però non è che devo cercarmi il dolore, ma devo già iniziare a sopportare il dolore. Facciamo un esempio banalissimo: non è che se mi fa male il ginocchio non devo prendere l'antidolorifico. Non è questo che il Signore vuole da noi, assolutamente. Se vi fa male il ginocchio, se avete dei problemi di patologie, prendete le pastiglie che vi dice il dottore. Ma è quella situazione di sopportare l'infermità. Pensate, una volta tra le opere di misericordia spirituale c'era sopportare pazientemente le persone moleste. Vi ricordate, no? Quelli più anziani si ricordano di sicuro. Quante volte noi di fatto sopportiamo le persone moleste, o quante volte magari vedendole per strada diciamo «Oh Signore, c'è quello lì» e cambio strada. Vedete come allora anche la sofferenza di sopportare, magari vivendo qui in un condominio, un po' di più quelle persone che abitano sopra o sotto, che fanno un rumore allucinante, certo. Poi quando c'è l'unione di condominio si può anche dirgliela questa cosa. Però non per forza io devo cominciare a fare le cattiverie, no? O quelle persone che buone, brave, ma se li pesti il piede poi diventano cattive come Dracula. Capite? È questo. Il terzo passaggio, che è quello fondamentale, che lo dicevano già appunto il libro del Siracide, che dice che l'ozio è il padre dei vizi, cioè quello di combattere l'ozio. Il seme della sensualità trova un terreno propizio nell'anima oziosa, ma specialmente nella volontà della carne, cioè tra tutte le occupazioni quelle di indole intellettuale sono particolarmente indicate per ostacolare la sensualità. Infatti l'esercizio predominante dell'intelletto sottrae alle passioni sensuali gli oggetti che li alimentano, e l'esperienza quotidiana sta lì ad insegnarci che la volontà della carne oscurano e debilitano lo spirito, mentre la temperanza e la castità predispongono in modo mirabile al lavoro intellettuale. Un'altra delle possibilità appunto che abbiamo di contrastare la sensualità è la fuga delle occasioni pericolose. Vi ricordate che neanche nell'atto di dolore di fuggire le occasioni prossime di peccato. La più importante e decisivo rimedio dell'ordine naturale. La volontà più energica cade con facilità se viene sottomessa imprudentemente alla dura prova in un'occasione appunto suggestiva. Sant'Agostino, parlando del suo amico Alipio, ci ha lasciato una pagina drammatica a questo proposito. Ne tengono propositi energici, né determinazioni irremovibili, tutto cede davanti alla forza terribile e affascinatrice di un'occasione. I sensi si eccitano, la fantasia si accende, la passione aumenta di forza, si perde il controllo di sé e soggiunge inevitabilmente la caduta. Soprattutto bisogna esercitare la più rigorosa vigilanza del senso della vista. Si ricordi la profonda sapienza racchiusa nel famoso detto popolare: occhio non vede, cuore non duole. Ci sono dei temperamenti che non hanno difficoltà a mantenersi buoni quando i loro occhi non incontrano inciampi, ma soccombono con incredibile facilità quando un'immagine suggestiva ferisce il loro sguardo. Finora abbiamo parlato di fatto di mezzi naturali, ora vogliamo ricordare anche quelli che ci propone la fede. Innanzitutto considerare la dignità del cristiano. L'uomo dotato di un'anima razionale è superiore al mondo animale. Non dovrebbe quindi lasciarsi sopraffare dalla sensualità che ha in comune con le bestie, abbassando e sminuendo la sua dignità. Che dire poi della sua vocazione di cristiano? Mediante la grazia è stato elevato all'ordine soprannaturale, ha ricevuto una misteriosa ma reale partecipazione alla natura divina ed è divenuto figlio di Dio. mediante un'adozione intrinseca di gran lunga superiore delle adozioni umane. Finché si conserva in tale stato, è erede del cielo di per diritto proprio. Ci ricorda la lettera ai Romani. La sua dignità è tanto alta che non trova riscontro in tutto il resto della creazione, supera anche la nostra natura angelica, considerata in se stessa. Per questo San Tommaso non esita ad affermare che il bene soprannaturale di un solo individuo, frutto della grazia santificante, vale più del bene naturale di tutto l'universo. Per cui la mia santità è più importante di tutto l'universo. Guardate che bellissima questa cosa, eh? E soprattutto non deve farci cadere in quella che potrebbe essere una depressione spirituale dicendo «Ah, io sono un peccatore, per cui non posso fare nulla». Assolutamente. Ma proprio perché è peccatore, io so che abbiamo sempre un Padre che ci ama, nonostante il mio peccato. E proprio tramite il sacramento della confessione io ritorno nella grazia divina. Una cosa che penso che abbiate capito in queste pillole spirituali, siamo ormai già avanti, non siamo ancora neanche a metà del corso, per cui andremo avanti ancora un bel po', è proprio questo: il fatto che noi, grazie al sacramento della confessione, che a volte non capiamo, a volte facciamo fatica ad andarci, a volte non troviamo neanche il prete, siamo onesti, ma proprio grazie al sacramento della confessione noi torniamo esattamente come il Signore ci ha voluto. Avete visto che bello? Cioè, Gesù è stato, Dio è stato talmente grande da pensare, fatemi usare questo termine un po' assurdo, no? Però è per capirci molto semplicemente, ad inventare, no? Il sacramento della confessione per farci ritornare sempre nella grazia di Dio, per la remissione dei nostri peccati. E con la preghiera che noi facciamo normalmente, o l'atto di carità che ci viene detto, noi ripariamo il peccato commesso. Avete presente che grazia che abbiamo? Allora dovrebbe esserci le file chilometriche ai confessionali. Invece di fatto ai confessionali non ci va più nessuno, o comunque poca gente. Allora, sarà possibile per un cristiano che crede e pensa seriamente a questa verità, si lascia trascinare dalla passione più vile, privandosi all'improvviso della sua divina grandezza e abbassandosi al livello dei bruti, dice il libro. San Paolo non trovava argomento più forte per tenere lontani dai disordini della carne i primi cristiani, e diceva: «Non sapete che i vostri corpi sono le membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne la membra di una meretrice? O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che voi e che non vi appartiene? Poiché siete stati comprati a cari prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo». Prima lettera ai Corinzi 6:15-20. Un altro metodo spirituale è quello di considerare il castigo del peccato. Se la nobiltà di motivi tanto elevati non impressionasse le intelligenze avvilite dal peccato, potrà ritornare utile considerare i castighi riservati ai vizi della gola e della lussuria nel purgatorio e nell'inferno. La Sacra Scrittura ce ne offre numerosi esempi. Il salmista chiede a Dio che il timore dei suoi giudizi penetri nella sua carne allo scopo di rimanere fedele ai suoi comandamenti. San Paolo castigava il suo corpo e lo riduceva in schiavitù per non perdere se stesso dopo aver predicato agli altri. Contro l'impeto della passione, che ricerca avidamente il piacere, non vi è nulla di più opportuno che richiamare alla mente i tormenti dell'inferno e del purgatorio. Fermi anche qui, perché sennò cominciano già. Ecco, siamo ritornati nel Medioevo. Allora, che cosa si intende per questa cosa? Questa cosa naturalmente è giusta, però va appunto spiegata bene, perché altrimenti rischio proprio quella di capire che non devo peccare perché altrimenti brucerò l'inferno. Perché poi c'è gente che appunto vive nell'angoscia nel peccato, nell'angoscia e nell'ossessione appunto del peccato, dimenticandosi anche la misericordia di Dio, che il Signore, ricordiamoci, ci perdona sempre tutti i nostri peccati nel momento in cui noi ci inginocchiamo nel confessionale o ci mettiamo in confessionale a chiedere perdono appunto a Dio dei nostri peccati tramite il sacerdote. Io normalmente, se so che una cosa mi fa male, farò più fatica a farla. Facciamo un esempio. se io ho il colesterolo, difficilmente mi mangerò un panino col salame. Giusto? Se io so che comunque certi peccati mi portano alla morte dell'anima, più difficilmente io cadrò in quel peccato. È fatto, è questo. Altro metodo è quello di ricordarci la passione di Cristo. I motivi ispiranti dall'amore sono molto più nobili di quelli che provengono dal timore, giustamente. Gesù Cristo fu inchiodato sulla croce a causa dei nostri peccati. Il peccatore approva il fatto che Cristo venga messo in croce. E anche qui un trucchettino che potremmo fare, no? Cristo aveva sostanzialmente, si pensa, tre chiodi, no? Una per mano e una per i piedi, oppure due per i piedi, questo non lo sappiamo. Facciamo che siano tre chiodi, che è quello che normalmente l'idea appunto si ha. Prendiamo qui tre peccati che normalmente noi facciamo sempre. Noi abbiamo dei peccati che comunque ci accompagnano per tutta la vita, no? Sostanzialmente. Ecco, allora, a ogni peccato associamo un chiodo. Per cui sapere che ogni volta che io compio quel peccato sto rinchiodando la mano di Gesù. Questa è una cosa spirituale e non è neanche questo terrorismo psicologico, che potrebbe essere appunto anche questo. Ma è quell'idea appunto mistica e spirituale di capire che con il mio peccato io metto in croce Gesù e metto in croce gli altri. Perché ci sono peccati che magari dipendono solo da me. Peccato della gola, ad esempio, fa star male me, punto e basta. Però capite che se sono un omicida o se sono un ladro, non so, il mio peccato incide anche nella vita poi degli altri. Un altro metodo è quella di una preghiera umile e perseverante. Senza la grazia di Dio è impossibile trionfare sulla concupiscenza. E questa grazia Dio la concede infallibilmente a colui che prega con le dovute disposizioni. Per cui l'efficacia della preghiera ben fatta è ampiamente dimostrata proprio per il fatto che la buona preghiera mi porta ad avvicinarmi di più a Dio. Un altro metodo spirituale è la devozione filiale a Maria, che è l'Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, ma è anche la mediatrice di tutte le grazie, l'avvocata e il rifugio dei peccatori. Una profonda e tenera devozione a Maria, l'invocazione fiduciosa e ardente del suo nome nell'ora del pericolo, costituisce un'infallibile garanzia di vittoria. Sant'Alfonso Maria de Liguori soleva domandare a chi temeva di avere consentito la tentazione, ha invocato Maria. La risposta affermativa rappresentava per il santo una prova decisiva della vittoria di quell'anima. La devozione ai santi, invochiamoli, no? Questi santi che sono là in senso buono tutto il giorno a fa niente no, sono là a intercedere per noi veramente, appunto, e adorare appunto Dio. Però invochiamoli i santi, invochiamoli la Madonna. Signore, aiutami. Maria, aiutami. San Giuseppe, aiutami. Se ci sono, ad esempio, per i peccati contro la sessualità, invochiamo le Vergini Martiri, Santa Agnese, Santa Maria Goretti, la Beata Pierina Morosini, Santa Lucia, che appunto danno la vita pur di non perdere la loro verginità. Beata Pierina Morosini, questa bellissima figura di ragazza che muore negli anni 50 a Bergamo, aveva partecipato alla canonizzazione di Santa Maria Goretti. Nel suo diario scrive: anche a me sarebbe piacerebbe dare la grazia di dare la mia verginità al Signore con la vita. E di fatto poi succederà appunto la stessa cosa. Mentre tornava dal lavoro, un uomo tenta di violentarla, lei piuttosto appunto ponendosi questo rifiuto, quest'uomo la uccide poi a sassate, lasciandola poi in mezzo al bosco. Capite che ci sono dei santi in un certo senso che contrastano il peccato, e allora invochiamoli spesso. Sicuramente un'altra cosa è la frequenza ai sacramenti, che è il rimedio di fatto più alto e più sicuro ed efficace, la confessione e la comunione, no? Sarà grande utilità, appunto, si dice, di avere un confessore fisso al quale manifestare tutta la nostra anima, perché se io continuo a cambiare il confessore, è vero che a volte è impossibile tenere sempre lo stesso confessore. Però ho imparato una cosa, spesso, allora, tante persone che mi chiedono amicizia anche in Facebook, probabilmente anche dopo aver sentito le catechesi dalla radio, mi dicono che vogliono parlare con me assolutamente, perché devono parlare con me assolutamente. Il problema di fondo non è tanto parlare con me se sono bravo o non sono bravo, simpatico o antipatico. Il problema è che io devo cercare una persona che sia sempre quella, se è possibile. E comunque sia, in qualsiasi parte del mondo voi viviate, ci sarà sempre una casa di religiosi o un santuario importante in cui ci sono sempre dei confessori fissi. Questo diventa importante perché facciamo un esempio. Se il mio peccato ricorre 10 volte al giorno e con un cammino di conversione questo peccato si riduce a 5 volte al giorno, è logico che io ho un passaggio in avanti nel mio cammino di conversione. Ma se io continuo a cambiare il confessore non può vedere il fatto che io da 10 cioccolatine al giorno ne mangio solo 5. Il confessore fisso invece sa e ti potrà dire: guarda Giovannino, guarda Giovannina, che sono due nomi ipotetici naturalmente, vedo che comunque il peccato è ancora presente, però vedo anche che la grazia del Signore sta agendo dentro di te, perché da 10 cioccolatini sei passato a 5. Io cambiando sempre il confessore, capite che questo non saprà mai e ti dice: cavoli, però 5 cioccolatini al giorno sono tanti, anche se io di fatto ho già dimezzato il mio peccato. Allora capite come diventa davvero fondamentale avere queste figure di riferimento. Ripeto, cercatele nelle vostre zone, perché noi viviamo in Italia e in Italia è una grazia particolare di avere una marea di santuari o di madonne o di santi, e in questi santuari normalmente di madonne e di santi, se sono di una certa importanza, naturalmente non il santuarietto del paese, ci sono sempre dei confessori presenti. Pensiamo solo tra grandi santuari d'Italia: Caravaggio, Loreto, Pompei, Siracusa. Non ditemi che lì non c'è mai un confessore, perché ci sono sempre dei confessori in questi posti. In più abbiamo santuari dei santi, Sant'Antonio Padova, Padre Pio, Assisi. Assisi trovate confessori sia nella Basilica di San Francesco che la Porziuncola, no? Nelle basiliche romane, a Roma è impossibile non trovare un confessore con tutte le chiese che ci sono. In San Pietro, in Santa Maria Maggiore e a Laterano ci sono sempre dei confessori fissi. Vedete che allora tante volte è proprio una questione di, usiamo un termine moderno così, di sbattersi, no? di andare a cercare, perché di fatto ci sono, perché non è il prete tal dei tali o il frate tal dei tali o la suora tal dei tali che risolvono i miei problemi. Certi, se questi sono in santità, ma siccome io non sono santo, ve lo dico subito, perché non è che c'è per forza bisogno di venire a parlare con me, troverete sicuramente dei sacerdoti, dei religiosi o delle suore. Certo, le suore non ti possono assolvere dei peccati, ma noi ci dimentichiamo tante volte l'importanza anche del padre e della madre spirituale, di quella figura che mi aiuta nel mio cammino. Io c'ho una suora con cui collaboro spessissimo, che spesso appunto lei prepara le persone alla confessione, perché è lei che fa da madre spirituale, dicendomi poi: guarda padre Andrea, quando riesci ti arriverà questa persona, o quando vieni da queste parti avvisami che c'è quella persona che ha bisogno di parlarti, che ha bisogno di confessarsi, che l'ho preparata proprio per fare questo cammino di conversione. Per cui non dubitiamo, è vero che poi purtroppo tante volte ci sono anche dei sacerdoti o dei religiosi che non fanno bene il loro lavoro, ormai mi conoscete da 2 anni e passa e sapete che non ho problemi a dire le cose come stanno, però è anche vero che tante volte noi diamo per scontato che un religioso o un prete sia più carismatico dell'altro. Il sacramento della confessione è uguale. Nel Vangelo di domenica cosa abbiamo sentito? Scusate, nel Vangelo, nella lettera di San Paolo ai Corinzi domenica dice che ci sono varietà di carismi e non per forza uno che è bravo a predicare è bravo a confessare. Padre Pio e San Leopoldo Mandic, che sono stati additati da Papa Francesco come esempi di confessori, nessuno di due è passato la storia come predicatore. Giusto? Alla storia come predicatore ci ricordiamo invece Sant'Antonio di Padova, ma in battuta non sappiamo se Sant'Antonio di Padova ha mai confessato. Sicuramente ha confessato, ma non ha passato alla storia per la confessione. Per cui cerchiamo davvero questa, specialmente a volte noi troviamo dei santi confessori e dei bravi confessori in quei sacerdoti anziani che hanno anche tutta quell'esperienza addosso della loro vita. Allora davvero, e concludiamo, chiediamo questa grazia, la seconda parte, quella appunto dei rimedi per la concupiscenza, la faremo il prossimo incontro. Chiediamo questa grazia. Ieri abbiamo festeggiato la festa di Sant'Agnese. Sant'Agnese che appunto anche lei, pur di perdere la verginità, decide appunto, preferisce essere uccisa. Chiediamo allora di avere la sua intercessione per tutte quelle persone che vivono nella concupiscenza della carne, perché Sant'Agnese possa toccare il loro cuore e farli innamorare sempre di più di Dio. Sant'Agnese prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Agnese vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.